Brobdingnag, capitolo quinto. Pericolose avventure di Gulliver e suoi curiosi esperimenti di navigazione. Il supplizio d'un condannato a morte. La mia vita sarebbe stata piacevolissima se la mia piccolezza non mi avesse esposto a mille inconvenienti. Ne riferirò soltanto qualcuno. Talora la mia balietta mi portava nel giardino e, aprendo la cassetta, mi posava in terra affinché potessi passeggiare liberamente. Un giorno, prima che il nano della regina fosse caduto in disgrazia, mi trovavo in sua compagnia vicino a un melonano e io colsi l'occasione per fare un po' di spirito, abbastanza sciocco del resto, paragonando l'albero col mostriciattolo, giacché anche nella lingua di quel paese il termine nano si adopera in ambedue i casi. Quel cattivaccio, per vendicarsi, si mise a scuotere a un tratto un ramo dell'albero sovraccarico di frutti, sicché mi vidi piovere attorno una dozzina di mele grosse come botti di Bristol. Per fortuna una sola mi sfiorò mentre mi chinavo e mi fece battere il naso in terra. Ne potei lamentarmi di codesto scherzo di cattivo genere, perché l'avevo provocato. Un'altra volta, essendo stato lasciato in un prato liscio e eguale, mentre Glumdalclitch chiacchierava a qualche distanza con una domestica, all'improvviso incominciò a cadere la grandine e i chicchi in pochi istanti mi gettarono in terra, mi ammaccarono da capo a piedi. Mi trascinai carponi fino a una siepe di timo nella quale potei rifugiarmi alla meglio, ma ero così pieno di lividi in ogni membro da dover stare a letto per 8 giorni. E non c'è nulla di sorprendente in questo, perché avendo in quel paese i vari oggetti la grandezza proporzionale ai nostri, quei chicchi erano 1800 volte più grossi dei nostri, come verificai pesandone uno e misurandolo. Nello stesso giardino mi accade un'altra avventura più pericolosa. La mia balietta m'aveva lasciato solo, come spesso la pregavo di fare, per potermi abbandonare alle mie riflessioni, e credendo che non corressi alcun rischio, si era allontanata con qualche signore di sua conoscenza. In quel mentre un canino pomero, appartenente a uno dei giardinieri, venne per caso a girellare nel luogo dove io mi trovavo e, guidato dall'odorato, mi scoprì. Subito, presomi in bocca, mi portò il suo padrone e mi posò davanti a lui scodinzolando. Per fortuna m'aveva ghermito così garbatamente che non ne riportai alcun male. Però il giardiniere, che mi conosceva e mi era assai affezionato, ebbe una paura terribile. Mi prese in mano con premura e mi domandò come mi sentivo. Ma il mio spavento e la velocità della corsa m'avevano tolto il fiato, tanto che mi occorsero parecchi minuti prima che potessi rispondere. Quando fui riportato là dove il cagnolino m'aveva trovato, Glumdalclitch era in preda alle più crudeli ansie, non vedendomi più, e mi chiamava disperatamente. Essa sgridò anche il giardiniere per la colpa commessa dal suo pomero. Tuttavia decidemmo di non parlare a corte di codesta avventura, perché la bimba temeva i rimproveri della regina e io m'accorgevo di avervi fatto una parte piuttosto ridicola. Da allora in poi la mia balietta deliberò di non perdermi mai di vista. Io temevo da un pezzo codesta sua decisione e, per evitarla, le avevo tenuti nascosti parecchi incidenti spiacevoli che m'erano capitati. Ero stato lì per essere portato via da un cervo volante, dal quale mi salvai nascondendomi dietro una spalliera e difendendomi col mio coltello. Un'altra volta rimasi inghiottito fino al collo in un buco da talpe. Infine poco mancò che non mi rompessi una spalla battendolo contro un guscio di lumaca, sul quale ero caduto pensando alla mia diletta Inghilterra. Nelle mie solitarie passeggiate mi accorgevo, non so se con compiacenza o con dispetto, che gli uccellini non avevano di me alcun timore e mi si accostavano a meno di un yard cercando i bachi e altri cibi, come se io non esistessi neppure. Una cornacchia spinse la sfacciataggine fino a togliermi di mano un pezzo di biscotto che Glundaltich mi aveva dato. Se cercavo di afferrare qualcuno di codesti uccelli, mi si rivoltava contro, mi minacciava col becco e poi ricominciava a cercare bachi o chicchi di grano come se nulla fosse stato. Un giorno tirai con tutta la mia forza un bastone contro un cardellino e lo colsi così bene da farlo cadere. Ma quando, prendendolo per il collo, mi provai a trascinarlo in trionfo, là dove Glundaltich mi aspettava, l'uccello, che era soltanto stordito, cominciò a tirarmi tali colpi d'ala che ero già sul punto di lasciarlo andare, quando venne un servo in mio soccorso. Codesto volatile era grosso come un nostro cigno, e il giorno seguente me ne fu servita a pranzo una bella porzione. Spesso le damigelle d'onore della regina invitavano Glundaltich a portarmi nelle loro stanze per potermi non soltanto vedere ma anche toccare, ciò che sembrava dilettarle assai. Esse si divertivano a spogliarmi nudo e poi mi introducevano nel loro seno. Questo svago mi piaceva pochissimo a causa dell'acre odore che tramandava la loro pelle. Né dico questo per dare una cattiva idea della pulizia personale di codeste rispettabilissime damigelle, che senza dubbio si tenevano così bene come qualsiasi donna inglese della loro classe, ma era la mia relativa piccolezza che rendeva sensibilissimo il mio naso. Mi ricordo a questo proposito che quando ero a Lilliput, un amico mi disse in confidenza, durante un giorno d'estate in cui avevo fatto molto moto, che il mio corpo mandava un profumo niente affatto gradevole. Eppure io sono forse meno soggetto di qualsiasi altro uomo a codesto inconveniente. Ora è probabile che la delicatezza d'olfatto di quell'illipuziano fosse uguale in proporzione a quella che possedevo io in confronto di questa razza gigantesca. Soltanto la regina e Glundaltich, la mia baglietta, facevano eccezione. Si è detto per giustizia. Esse avevano una pelle così profumata come quella di una signora inglese. Ma le mie visite mattutine alle damigelle d'onore mi dispiacevano specialmente per il fatto che esse, considerandomi come un essere insignificante, mi trattavano senza nessun complimento e non si facevano scrupolo di spogliarsi in mia presenza, levandosi anche la camicia mentre mi trovavo sulla loro specchiera e costringendomi a vederle, contro mia voglia, completamente nude. E dico contro voglia perché quella vista, in luogo di solleticarmi piacevolmente, mi cagionava soltanto orrore e nausea. La loro pelle era ruvida e chiazzata, con certi nei qua e là, larghi come scodelle, e i capelli erano grossi come corde. Sul resto sarà meglio non insistere. E questo non basta. Esse non avevano vergogna di soddisfare in mia presenza un certo bisogno in un pitale della capacità di due o tre tini. La più belloccia di codeste damigelle, una ragazza di 16 anni, una vera pazzerella, si divertiva qualche volta a mettermi a cavallo sopra uno dei suoi capezzoli e mi faceva una quantità di altri scherzi che non è qui il caso di raccontare. Essa finì col venirmi tanto a noia che dovetti pregare Glundaltich di non lasciarmi mai solo con lei. Una volta un giovinotto, nipote della cameriera di Glundaltich, le invitò ambedue a recarsi con lui a vedere il supplizio di un assassino. La mia baglietta non voleva accettare, ma poi finì col cedere e anch'io volli vedere quello spettacolo benché mi ripugnasse come oggetto di studio e di curiosità filosofica. Il condannato era legato sopra uno sgabello sull'alto del patibolo e gli tagliarono la testa ad un sol colpo con una sciabola lunga 40 piedi. Dalle arterie del collo uscì uno zampillo di sangue più alto del grande jet d'eau del parco di Versailles e la testa tagliata fece un lancio così spropositato che mi sentì trasalire dallo spavento, benché mi trovassi a più d'un miglio di distanza. La regina, che si divertiva a intrattenersi meco dei miei viaggi e faceva di tutto per distrarmi quando mi vedeva malinconico, mi domandò un giorno se un po' d'esercizio di canottaggio non mi avrebbe fatto bene alla salute, purché si intende sapessi remare o manovrare una vela. Risposi che di simili manovre me ne intendevo, perché pur avendo in marina l'impiego di chirurgo, avevo dovuto spesso lavorare come un semplice marinaio nei momenti di pericolo. Obiettai però che non vedevo come avrei potuto navigare in quel paese, dove la più minuscola barchetta era uguale a un nostro vascello da guerra di prima classe. D'altra parte, una navicella proporzionata alla mia statura non avrebbe potuto stare a galla sulla corrente dei loro fiumi, né io avrei mai avuto la forza di dirigerla. Ma Sua Maestà rispose che se volevo, il suo stipettaio le avrebbe fornito una barchetta e che essa mi avrebbe anche trovato uno specchio d'acqua adatto per navigare. Infatti lo stipettaio, seguendo i miei consigli, mi costruì in 10 giorni un bastimentino con tutti i suoi attrezzi, capace di contenere comodamente 8 europei. La regina ne rimase incantata, tanto che postoselo nel grembiule, corse a farlo vedere al re. Questi ordinò di metterlo in una tinozza. Ma qui vi tentai inutilmente di farlo muovere, non essendovi abbastanza spazio per i remi. La regina però aveva la sua idea. Fece fabbricare una specie di grande vasca di legno, lunga 300 piedi, larga 50 e fonda 8, ben incatramata perché l'acqua non filtrasse, e la fece posare lungo la parete di una delle sale terrene del palazzo. Verso il fondo della vasca una cannella permetteva di far uscire l'acqua ogni tanto e 2 servitori in mezz'ora potevano riempirla di nuovo. Lì dentro potei sfogarmi a remare con diletto mio, della regina e delle sue dame, le quali si interessavano moltissimo delle mie prove di destrezza e di agilità. Ogni tanto issavo la vela e mi ponevo al timone, e allora le dame fornivano la brezza agitando i loro ventagli. Quando erano stanche, qualcuno dei paggi spingeva la barca, soffiando con vigore, mentre io virava a babordo o a tribordo a mio piacimento. Finito l'esercizio, l'Undaglitch riportava la navicella nel suo gabinetto e l'attaccava a un chiodo perché s'asciugasse. Una volta, durante questi svaghi, accadde un incidente che rischiò costarmi la vita. Un paggio aveva già messo la barchetta nell'acqua quando una delle governanti, per mostrare il suo zelo, senza aspettare Glundalclitch, volle prendermi e mettermivi dentro, ma disgraziatamente le sgusciai di mano e sarei caduto in terra da 40 piedi d'altezza se un grosso spillo attaccato al grembiule di quella buona donna non mi avesse per un fortunatissimo caso fermato a mezza via. La capocchia dello spillo, passandomi tra la camicia e la cintura dei pantaloni, mi tenne sospeso in aria, e così ci fu tutto il tempo di venire in mio aiuto. Un'altra volta uno dei servi, che erano incaricati di riempire la vasca d'acqua fresca ogni 3 giorni, fu così sbadato da far entrare nel suo secchio senza avvedersene un grosso ranocchio. L'animale rimase nascosto in fondo alla vasca, finché non vi entrai io col mio bastimentino. Allora, giudicandolo un posto adattissimo per riposarsi, vi si arrampicò sopra, facendolo sbilanciare in tal modo che si sarebbe rovesciato se non avessi fatto il contrappeso dall'altra parte. Allora il ranocchio si mise a saltarmi sulla testa e sulle gambe, sporcandomi di mota la faccia e i vestiti. Benché la sua grossezza lo facesse sembrare ai miei occhi un mostro spaventevole, pregai Glundalclitch di lasciarmi cavar d'imbarazzo da me solo. Infatti con un remo lo percossi in modo da costringerlo a saltar giù dalla barca. Ma il pericolo più serio che corsi durante il mio soggiorno in quel paese fu il seguente. Glundalclitch, dovendo uscire per fare qualche visita, m'aveva lasciato nella sua camera che era chiusa a chiave. Poiché faceva molto caldo, tanto la finestra della camera quanto la porta e i finestrini della mia casetta erano aperti. Me ne stavo seduto tranquillo e mesto davanti alla mia tavola, quando sentii qualcuno che entrava nella camera passando dalla finestra e cominciava subito a saltellare qua e là. Un po' intimorito, osai tuttavia dare un'occhiata all'intorno senza alzarmi dalla seggiola e vidi un capriccioso animale balzare e saltare da ogni parte finché si avvicinò alla mia cassetta e cominciò a considerarla con una certa espressione di piacere, di interesse, mettendo il naso ad ogni apertura. Era uno scimmiotto. Mi rifugiai atterrito nel cantuccio più interno della mia casetta, ma non ebbi la presenza di spirito di nascondermi sotto il letto, come potevo fare facilmente. Sicché l'animale, sbirciando in ogni parte con mille smorfie e sgambetti, finì con lo scorgermi e, ficcando una zampa nella porta, come fa un gatto quando scherza con un topo, m'acchiappò per le falde del vestito, nonostante che io cercassi di cambiare rapidamente di posto per sfuggirgli. E siccome il vestito era fatto con panno di quel paese, grosso e resistente, la scimmia poté tirarmi fuori. Essa mi prese con la zampa destra e mi teneva come le baglie tengono i bambini prima di attaccarseli al seno. Spesso in Europa ho visto delle scimmie divertirsi così con un gattino. Se mi dibattevo, mi stringeva con tal forza che ritenni prudente rassegnarmi a subire ogni suo capriccio. Probabilmente mi aveva preso per uno scimmiottino, perché con la zampa sinistra mi accarezzava amorosamente il viso. A un tratto si sentì un rumore alla porta della camera, come se qualcuno stesse per entrare. Subito lo scimmiotto scavalcò il davanzale della finestra da cui era entrato e, servendosi di tre mani, mentre con la quarta mi teneva, si arrampicò lungo le docce fino a un tetto adiacente al nostro. Contemporaneamente udì le grida compassionevoli di Glumdalclitch, che era in preda alla disperazione. I servi corsero a cercare delle scale. Intanto lo scimmiotto, sedutosi sull'orlo del tetto, mi teneva come una bambola con una delle zampe davanti e con l'altra mi ficcava in bocca non so che cibo che aveva trovato, picchiandomi quando non volevo trangugiarlo. I mascalzoni che mi guardavano di giù si divertivano moltissimo e in parte li scuso, perché la faccenda era piuttosto buffa per tutti tranne che per me. Qualcuno incominciò a tirare dei sassi alla scimmia per farla scendere, ma dovette smettere per il pericolo di rompermi la testa. Finalmente giunsero le scale e diverse persone salirono sul tetto. Subito lo scimmiotto, spaventato, accorgendosi di essere circondato e non potendo scappare abbastanza lesto con tre sole mani, si diede alla fuga dopo avermi lasciato cadere dentro una doccia. Costì rimasi per qualche tempo a 300 yards d'altezza sopra il suolo, aspettandomi di essere portato via dal vento, o di precipitare per la vertigine, o di ruzzolare giù per i tubi delle grondaie. Un servitorino di Glumdalclitch, un bravo ragazzo che mi voleva bene, si arrampicò fin là e mi portò via sano e salvo in una tasca dei suoi pantaloni. Ero quasi soffocato dalle porcherie che l'animale mi aveva ficcato in gola, ma quando la mia balietta mi ebbe fatto vomitare, mi sentii sollevato. Tuttavia ero così abbattuto e così ammaccato dagli abbracci della scimmia che dovetti stare a letto 15 giorni, durante i quali i re e i cortigiani mandarono quotidianamente a informarsi della mia salute e la regina venne spesso a visitarmi. Lo scimmiotto fu ucciso e con un editto fu proibito a chiunque di tenere codesti animali vicino al palazzo. La prima volta che rividi il re dopo guarito, quando l'ebbe ringraziato delle sue premure, si degnò di burlarmi alquanto per la mia avventura. Mi domandò che cosa pensavo mentre ero fra le zampe della scimmia, che sapore avevano i cibi che essa mi dava, se l'aria fresca che spirava sul tetto m'aveva aguzzato l'appetito. E finì col domandarmi che cosa avrei fatto nel mio paese in simili circostanze. Risposi che in Europa non c'erano scimmie tranne quelle che vi erano portate di fuori, così piccole da non essere temibili. Quanto a quel mostro che mi aveva ghermito, in vero doveva essere grosso come un elefante. Dissi che se la paura non mi avesse fatto dimenticare di avere la sciabola, avrei potuto ferirlo in modo tale, quando aveva messo la zampa nella mia casa, da costringerlo a ritirarsi così presto come era venuto. E nel dir così, misi la mano sull'Elsa e presi un'aria bellicosa. Parlando con questa fermezza, volevo rivendicare il mio onore, ma le mie parole non riuscirono che a fare scoppiare dalle risa l'uditorio, nonostante il rispetto dovuto alla presenza del re. E ciò mi fece vedere tutta la sciocchezza di chi vuol farsi bello di fronte a coloro che non si possono in alcun modo paragonare con lui. Parecchi esempi dello stesso errore avevo già osservato in Inghilterra, dove spesso certi individui meschinissimi per la nascita, l'intelligenza e magari per buon senso si danno delle arie di fronte ai più alti personaggi del regno. Tutti i giorni sul mio conto si raccontava a corte qualche storia ridicola. E la stessa Glundertich, che mi voleva tanto bene, soleva raccontare malignamente alla regina le mie disgrazie quando le riteneva adatte per farla divertire. Una volta, per esempio, la sua cameriera l'aveva accompagnata un'ora fuori di città per farle prendere un po' d'aria pura, perché non si sentiva bene. Essendosi fermate in un prato, la bambina aprì la scatola e io ne uscii per passeggiare. Per la strada v'era dello sterco di vacca e io volli saltarlo per far mostra della mia agilità. Disgraziatamente presi male le misure e vi caddi proprio nel mezzo, restando conficcato nella sozzura fino ai ginocchi. Ne uscii dopo molti sforzi e un servo mi ripulì alla meglio col suo fazzoletto. La regina fu subito ragguagliata di questa sconveniente avventura. I servitori la ripeterono per ogni dove e per parecchi giorni essa fece ridere tutti alle mie spalle.